L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200213.
Buongiorno, ben ritrovati. L'acuto del Napoli che sbanca San Siro, batte il Milan 2-0 con due reti, quella di Lukaku, quella di Kvaratskhelia, una per tempo, anzi due nel primo tempo, chiude praticamente ogni tipo di discorso già dopo 45 minuti, in apertura di ripresa la rete di Morata poteva riaprire i giochi, ma gol annullato per il fuorigioco dell'attaccante ex Juve, dell'attaccante spagnolo, che è stato uno tra quelli che si è dannato di più l'anima, soprattutto nel primo tempo, comunque fin quando ha avuto energie. Però il Milan, oltre a cercare di creare il più possesso palla possibile, mole di gioco, di lavoro, è scontrata anche contro una difesa del Napoli che ha dimostrato di saper reggere anche alle grandi. E quindi primo esame importante del Napoli dopo una serie di partite che però le hanno permesso di crescere e di maturare, superato a pieni voti da Antonio Conte e dai suoi ragazzi. Milan invece ancora una volta rimandato, anche perché tante sono state anche le disattenzioni difensive, continua a non emergere Leao, che nel secondo tempo poteva dare quella impronta in più che non è arrivata, e un Milan che è sembrato a un certo punto andare via col tempo, per prendersi un po' più dalla disperazione e meno costruire, meno con intelligenza o comunque con un certo senso le azioni offensive, anche perché di fronte, ribadiamo, c'era un Napoli che era molto molto ben schierato in campo, ha tenuto molto bene il campo e ogni volta che poteva ripartire lo faceva con grande attenzione, creando solidità. A un certo punto entra Mazzocchi al posto di Politano, quando Antonio Conte si aspetta l'arrembaggio rossonero e riesce a fronteggiarlo nel migliore dei modi possibili. Oggi tutte le altre partite, naturalmente non è stata soltanto la giornata di Milan-Napoli, che comunque è stata la partita principale di giornata, che ha raccontato tanti spunti, ha dato tanti spunti di riflessione. C'è stata la vittoria del Lecce contro Nellas Verona, che continua a perdere e continua anche a essere piuttosto nervoso con le espulsioni rimediate, il Bologna che espugna Cagliari 2-0. Questi gli altri risultati di giornata. Oggi scenderanno in campo l'Inter, che andrà a far visita all'Empoli, partita non semplicissima, perché comunque a Empoli non è facile, contro questa squadra ha sofferto anche la Juventus, uscita con uno 0-0, il Napoli che ha vinto 1-0 però soffrendo il primo tempo, ma riuscendo a monetizzare al massimo il gol poi costruito, e quindi sarà una prova di maturità importante anche per l'Inter. La Juventus affronterà il Parma, deve cercare di dare continuità e non perdere altro contatto con il Napoli, che per adesso è a più 8, ma potrebbe riavvicinarsi a più 5, quindi sarebbe una riflessione importante. L'Atalanta affronta un Monza che, dopo aver trovato la sua prima vittoria dopo 15 partite in cui non riusciva a vincere, può essere quella mina vagante ma da affrontare con grande attenzione, anche perché poi sarà anche l'Atalanta la prossima rivale del Napoli capolista. Tanti argomenti, buongiorno da Vincenzo Marangelo, Giorgio Sorani, cabina di regia. Andiamo subito dal direttore Iacobelli, ciao direttore.
Buongiorno a te Vincenzo e buongiorno agli ascoltatori.
Allora direttore, ieri giornata importante, però voglio anche un tuo pensiero naturalmente sulla notizia che ieri ci ha fatto tremare l'anima a tutti quanti, la scomparsa di Matilde Lorenzi dopo l'incidente avvenuto mentre si stava allenando. Quando succedono cose così, direttore, tutto il resto sembra veramente un contorno che quasi ti dà il senso che non vale la pena parlarne, invece poi bisogna andare avanti, però questa è stata una notizia che ieri ci ha intristito tutti.
No, notizia tremenda, Vincenzo, una notizia tremenda, perché evidentemente stiamo parlando di una sciatrice che proprio nello sport che più amava, solo i 20 anni, stava salendo a uno i gradini di un cammino che l'avrebbe portata molto in alto, ricca di talento. Abbiamo appreso dal racconto delle sue compagne di squadra, di chi più di ogni altro la conosceva bene, la grandezza d'animo di questa ragazza che purtroppo, proprio praticando lo sport più amato, ha trovato la morte in circostanze davvero drammatiche. Credo che il dolore dei suoi familiari, delle sue compagne di squadra, del mondo dello sci azzurro, e non soltanto azzurro, anche internazionale, perché ha ricevuto testimonianze di cordoglio anche da atlete, da federazioni straniere, sia il dolore e il cordoglio di tutti.
È così, direttore, quindi noi comunque abbiamo un pensiero sempre per questa scomparsa veramente che ci ha rattristato tantissimo. Proviamo a parlare di calcio naturalmente, anche perché la vita va avanti, e quello che è successo ieri in campo ci ha dato tanti spunti di riflessione. Il primo spunto di riflessione che viene fuori da quello che hai visto in Milan-Juventus e il Milan-Napoli qual è, direttore?
Ma sai che il Napoli ha dato un ulteriore saggio della sua forza, della sua solidità, del gioco che Conte ha saputo dare alla formazione partenopea in un così breve arco di tempo. Siamo soltanto alla 10ª partita di campionato per la formazione campana, e Lukaku già nelle prime 10 giornate ha segnato più di quanto nello stesso arco di tempo avesse segnato Osimhen. McTominay, ogni volta che lo vedo in azione mi domando come possa avere potuto il Manchester United privarsi di un centrocampista di assoluto livello internazionale, così come lo stesso Gilmore si sta inserendo molto bene nei meccanismi del gioco di Conte. La classifica parla chiaro: in questo momento il Napoli ha già impresso la sua andatura al campionato. Vedremo, alla luce anche dei risultati che scaturiranno alla fine di questa giornata, chi dimostrerà di sapere reggere nel passo.
Il Milan non è riuscito a reggere all'impatto del Napoli, un inizio un po' in sordina, direttore, quasi sorpreso dall'aggressività del Napoli, qualche errore di troppo, e poi arriva quel gol di Lukaku che tanto aspettavano i tifosi del Napoli, che è stato un inizio anche un po' sottotono di Lukaku, poi però si dimostra perché Conte ci tiene tanto ad averlo. Poi tra l'altro ricordiamo che l'unica sconfitta del Napoli è arrivata quando mancavano Gilmore, McTominay, Lukaku, Buongiorno, quindi praticamente non era il Napoli di adesso, quella sconfitta era ancora la sconfitta del Napoli dell'anno scorso, se vogliamo. Lukaku trova il gol, il Milan prova a trovare la reazione, Morata particolarmente scatenato, ha fatto anche dei colpi eccezionali, il Napoli ha retto e poi è arrivata la perla di Kvaratskhelia, altro giocatore pazzesco, quindi due film d'autore del Napoli contro un Milan che però, direttore, continua a non riuscire a trovare una certa continuità e comunque deve fare delle riflessioni importanti adesso sul campionato.
Ma sai, purtroppo non riesce a trovare questa continuità, anche perché nella circostanza, quando tu ti lasci alle spalle giornate travagliate come quelle che poi hanno portato al rinvio della partita di Bologna, registra l'indisponibilità di Gabbia, Reinders, Theo Hernandez, Pulisic è andato in panchina ma era, abbiamo visto, nell'attesa evidentemente debilitato del posto dell'attacco influenzale. Poi c'è la questione Leao, perché come tu hai rimarcato i tifosi del Milan si aspettano sempre che il nazionale portoghese possa dare quello scatto in più, quella capacità realizzativa che sinora gli è mancata in questo primo scorcio di campionato. Dall'altra parte invece ti ritrovi salendo, se vogliamo usare la metafora pugilistica, sul ring di questo incontro con una mano legata dietro la schiena, ti ritrovi invece un avversario che in questo momento scoppia di salute e che è galvanizzato dal suo rendimento, 8 vittorie e un pareggio nelle ultime 9 partite di campionato. L'unica eccezione è stata, come tu ricordavi, la sconfitta di Verona, la gara inaugurale, ma maturata con una formazione rabberciata, e non, certamente non era quello il Verona-Napoli che invece stiamo ammirando dalla seconda giornata in poi. Quindi è chiaro che anche per il Milan questo andamento sinusoidale, questo andare sulle montagne russe, fornire una prestazione convincente seguita invece da bruschi stop, non consente ai rossoneri, che sono scivolati a meno 11 dal Napoli, di coltivare ambizioni tricolori in questo momento.
No, direi di no, poi c'è sempre la gara da recuperare. Col senno del poi, direttore, è stata presa una decisione comunque giusta, a prescindere da quello che sarebbe successo, e che comunque c'era un'allerta che teneva tutti in apprensione, perché poi ci sono tanti, e il Milan credo sia abbastanza innervosito da quel rinvio della partita col Bologna, che ritengono che forse poteva essere ancora presa una decisione diversa.
No, ma sai, prima di tutto viene la sicurezza dei cittadini. Se il sindaco di Bologna e le autorità competenti hanno preso questa decisione, evidentemente l'hanno fatto a ragion veduta. E quindi il problema è un altro invece. Il problema è che si ripropone la questione di un calendario intasato, che a gennaio sarà ancora più intasato per via della Supercoppa di Lega, cioè Supercoppa d'Arabia, che imporrà il rinvio delle gare delle 4 squadre interessate. Quando, ma quante volte l'abbiamo detto, c'è una formula magica, si fa per dire, che è quella del Community Shield inglese: giochi la Supercoppa italiana in una finale, in un'unica gara, fra chi ha vinto il titolo e chi ha vinto la Coppa Nazionale, da disputarsi prima che si inizi il campionato, cosa che accade regolarmente in Inghilterra, dove in maniera evidente non sono sempre affannosamente alla ricerca di nuovi introiti da recuperare anche andando a migliaia di chilometri dall'Italia.
Parliamo un attimo di quelle che sono le inseguitrici più accreditate al Napoli, che a questo punto diventano Inter e Juventus, che si sono affrontate l'una contro l'altra a San Siro in quel 4-4. Che riflessione ti ha portato a fare quella partita? Un Inter che concede troppo rispetto all'anno scorso dal punto di vista difensivo, una Juventus che ha perso quella solidità tutta insieme in una partita che comunque era un po' da tutto o niente, il recupero di Yıldız in attesa dei recuperi dei giocatori importanti della Juventus, che riabbraccerà con Mainz oggi contro il Parma, ma deve attendere ancora il rientro di Nico Gonzalez, di Douglas Luiz, dopo aver perso Bremer. Insomma, però è arrivata quella prestazione di personalità della Juventus che a San Siro vale veramente tanto, passare dal 4-2 al 4-4. Quale delle due avversarie vedi più in forma in questo momento? Avversari del Napoli, diciamo, chiamiamole così.
Ma sai, tu hai posto l'accento sulla fragilità difensiva dell'Inter, che è inusitata e inconsueta rispetto a quel bunker che Simone Inzaghi ha costruito nella passata stagione, culminata con la conquista della storica seconda stella. È evidente che dal punto di vista psicologico la capacità della Juventus di rimontare dal 4-2 a favore dell'Inter al 4-4 finale grazie alle prodezze di Yıldız costituisca, come dire, una iniezione di fiducia, di consapevolezza nelle proprie possibilità, e oggi avremo la controprova in occasione della gara con il Parma. È altrettanto chiaro però che l'Inter comunque si ricandida come la prima anti-Napoli del campionato, e la trasferta di Empoli sotto questo aspetto ci darà risposte importanti.
Trasferta di Empoli che vedrà un Inter che dovrà stare attento a fare punti e non perdere ulteriore contatto con il Napoli. E se volessimo trovare un qualcosa al di là della fragilità difensiva che per adesso ancora non funziona nell'Inter, che tra l'altro insomma ha raccolto gli stessi gol che raccolse nell'anno in cui si mise in discussione Simone Inzaghi, che però poi portò quell'Inter in finale di Champions, quindi come al solito direttore i problemi che si vedono all'inizio non devono mai ingannare, no, sul percorso di una squadra, però poi servono anche delle riprese, sistemare delle cose, ecco.
Beh sì, le cose si sistemano, ma sai, intanto ricordiamo come il cammino in Champions League dell'Inter sia stato sinora particolarmente brillante, essendo già fra le otto in questo momento che, qualora terminasse adesso la fase a girone unico, si qualificherebbero direttamente agli ottavi di finale della Champions League. Poi è chiaro che ci sono problemi e problematiche da risolvere in difesa, però il valore assoluto della squadra di Inzaghi non può essere messo in discussione. Io mi auguro veramente che non si ricominci già sin d'ora, come accadde 2 anni fa, e tu l'hai ricordato in maniera appropriata, a mettere in discussione le scelte dell'allenatore.
Scelte dell'allenatore che adesso saranno fatte probabilmente anche da Thiago Motta. Abbiamo imparato a capire che le idee ce le ha abbastanza chiare, non aspetta il warm-up, no? L'ultimo allenamento prima di decidere chi mandare in campo oppure no. La sensazione è che lui abbia le idee abbastanza chiare. Quello che però aveva un po' in qualche modo, senza buttare la croce sul giocatore, però poi quando un giocatore è fuori forma va detto, però che hanno messo in discussione in tanti, mi permetto anche io da quel poco che sembra, è che contro l'Inter forse la presenza di Danilo, che potrebbe scendere in campo anche oggi, a differenza di mandare in campo Gatti, è stato un po' un osare, perché poi magari devi cercare di avere in campo i giocatori che meglio rendono, e oggettivamente quest'anno non è un Danilo impeccabile, direttore.
Sì, non è impeccabile, ma perché Danilo ha bisogno di giocare, perché Danilo tutto si aspettava presumibilmente purché essere messo così in discussione al punto da perdere la titolarità assoluta nelle fila della Juventus, della quale in queste stagioni è sempre stato il baluardo difensivo. Quindi io penso che in assenza di Bremer la scelta di confermare Danilo sia una scelta pressoché obbligata e vada nell'interesse del giocatore. Questo è un giocatore che ha bisogno di recuperare il tempo perduto e la condizione perduta, e l'antidoto più efficace è venire impiegato sistematicamente.
Obiezione, vabbè, dopo te la leggo, questa obiezione del nostro tifoso sul Napoli di Antonio Conte. Ti chiedo invece, insomma, l'Atalanta. In mezz'ora, è vero che poi dopo ci sono i demeriti anche delle avversarie, così come ci sono i meriti delle avversarie molte volte, però ha polverizzato il Verona in mezz'ora, una prestazione di forza impressionante. Ora c'è il Monza e poi ci sarà il Napoli. L'Atalanta è la solita squadra che all'inizio in pochi guardano, che poi dopo tutti devono prestare grande attenzione.
Ma io credo che sia importante rimarcare come in questo momento all'Atalanta piaccia molto viaggiare a fari spenti.
Vero.
Perché tu hai rammentato le difficoltà iniziali legate peraltro all'emergenza di infortuni e alla questione Coppa Enel che si è trascinata per tutto il mese di agosto fino all'approdo dell'olandese alla Juventus e tutto quanto la cronaca ci ha raccontato. Però questa è una squadra, se diamo un'occhiata al suo potenziale offensivo, che in questo momento la classifica come miglior reparto offensivo ed attacco del campionato, abbiamo un'idea delle sue potenzialità, perché quando Gasperini decide di togliere Retegui, il capocannoniere del campionato, per 10 gol in 9 stagioni, 9 giornate, per consentirgli e per offrirgli la meritata ovazione del pubblico di Bergamo, poi inserisce Samardžić che dovrebbe partire titolare contro il Monza, l'alternativa è anche Zaniolo, poi c'è De Ketelaer che ha segnato un gol bellissimo a conferma della continua, costante maturazione del 23enne Salento Becca, e poi c'è Lukman, fresco di ingresso nella top 15 del pallone d'oro, è arrivato 14esimo il 16 di dicembre a Marrakesh e verrà assegnato il pallone d'oro africano e lui gode ottime chance di vincerlo. Cioè, c'è un potenziale offensivo che, forte della qualità del gioco trasmesso da Gasperini alla squadra, si sta esprimendo nel modo migliore. E è ovvio però che prima del Napoli, domenica alle 12:30, ci sia il Monza, c'è una formazione che va alla ricerca di punti preziosi per guadagnare il traguardo alla salvezza nei tempi più rapidi possibili, e che quindi è una squadra che non deve essere assolutamente sottovalutata, sebbene il pronostico indichi in maniera evidente l'Atalanta quale favorita per l'incontro di questa sera.
Giovedì ci sarà un altro bel turno di partite: Genoa-Fiorentina, Como-Lazio, Roma-Torino. Genoa che peraltro avrà a disposizione, adesso vediamo se da subito, Balotelli. Però una cosa va detta di questa Fiorentina: 15 gol circa in 3 partite tra campionato e Coppa dimostrano che sta nascendo finalmente la squadra di Palladino, altro allenatore che forse è stato un po' sottovalutato all'inizio quando cercava la quadratura del cerchio di una squadra, la Fiorentina, che adesso a giusta ragione può guardare avanti con l'aria stuzzicata, con l'acquolina alla bocca.
Ma sai, intanto poi il gol addirittura diventano 19 contemplando anche quelli di Conference,
sì, nell'arco
delle ultime 5 partite, per dare un'idea, per avere un'idea dell'impressionante potenziale offensivo di Palladino e in questo contesto come non rimarcare la rinascita, il rilancio ai massimi livelli di Moise Kean, perché 7 reti realizzate dall'ex Juventino, 4 in campionato e 3 in Conference League, sono lì a dimostrare quanto, avendo trovato quella continuità di impiego necessaria per il suo rilancio, che non la stia sfruttando nel modo migliore. Questa è la Fiorentina, è una formazione che in estate, al termine del mercato, non veniva accreditata di grandi chance per una stagione di vertice, ma tutto questo sottovalutando invece l'intuito del direttore sportivo Pradè, che sul mercato, a mio avviso, ha agito con molto acume, a cominciare anche dall'ingaggio di De Gea, perché l'ex portiere del Manchester United dall'inizio della stagione sta recitando un ruolo determinante nelle fortune della squadra viola, sia in ambito Serie A sia in ambito Conference League. Quindi è una squadra in continuo progresso, come peraltro Palladino in tempi non sospetti, quando il suo operato veniva criticato, invitava a fare, cioè dateci tempo e vedrete che questa squadra migliorerà, tant'è vero che in questo momento a 16 punti dopo 9 giornate di campionato, tanti quanti l'Atalanta e la Lazio, e ha una prolificità offensiva, 20 gol realizzati, seconda soltanto a quella dell'Atalanta in attesa delle partite odierne. Quindi è evidente, quindi quelle di domani, è evidente che questa sia una formazione da seguire con grande attenzione.
C'è chi fa le imbarcate e chi le prende, direttore. La Roma ne ha presa una notevole contro la Fiorentina, anche perché poi firmata tra gli altri anche da quel Bove, che tutto sommato è il giocatore forse che è stato un po' sottovalutato, come tante cose sono state sottovalutate in ambito Roma. Adesso serve sicuramente una ripresa, la Roma ha deciso di stare al fianco di Juric, può essere anche un segnale positivo per dare responsabilità ai giocatori. Però la situazione lì comincia a diventare veramente preoccupante, come ambiente, come classifica, come rendimento, perché poi non è che è arrivata una scoppola fine a se stessa, è arrivata una scoppola a una squadra che non mi sembra abbia avuto un'impronta in questo momento. Ma parlare dei litigi nello spogliatoio di cui si parla.
I nodi vengono al pettine. Quante volte abbiamo rimarcato, Vincenzo, quanto urticante fosse stata la decisione di licenziare De Rossi dopo sole 4 giornate di campionato, 3 mesi dopo averlo confermato per 3 anni, e dopo che lo stesso allenatore aveva riportato la Roma in Europa League. Ricordiamo anche in quale frangente venne chiamato ad allenare la formazione giallorossa con la tifoseria sotto shock per l'esonero di Mourinho. Ma continuo a sottolineare come ci sia un aspetto che debba essere evidenziato, e cioè questo silenzio assordante della proprietà, dei Friedkin, non aiuta di certo né Juric né la squadra ad uscire da questa contingenza così delicata. Tant'è vero che quell'Olimpico che non si annuncia più in regime di sold out per il nuovo impegno casalingo della Roma, la dice lunga sullo stato d'animo, sul malessere, sull'irritazione, sulla protesta di una tifoseria che alla squadra ha sempre assicurato il massimo sostegno e che ancora non ha capito perché sia stato licenziato De Rossi, del quale peraltro si riparla come di un possibile ritorno con Ranieri direttore tecnico. Ma nel frattempo la Roma in questo momento è 12ª in classifica con 10 punti. Quindi bisogna anche tenere d'occhio la classifica.
Tempus fugit, no, direttore, dicevano i saggi latini, quindi bisogna assolutamente dare un occhio alla classifica dell'Università Tardi, perché già per esempio il Milan abbiamo detto che è un po' più distante adesso da discorsi scudetto e siamo appena all'inizio di novembre, alla fine di ottobre, ma per chi invece doveva e deve, credo per conti che ha, cercare di entrare assolutamente in Europa, la classifica della Roma comincia a essere nettamente preoccupante, un po' meno quella della Lazio, perché comunque la Lazio di Baroni, fate eccezione per quella sconfitta contro la Juventus, che è arrivata comunque anche giocando praticamente una partita in 10 uomini e con un autogol, se no aveva retto molto bene il Fortino. È una squadra che il suo percorso lo sta facendo, secondo me è molto affascinante la sfida contro il Como, altra squadra che ha avuto un ottimo impatto con questa Serie A.
Ma sai, Baroni sta raccogliendo il frutto del suo lavoro. La capacità di Baroni di motivare tutti i giocatori a sua disposizione, lo abbiamo visto anche in occasione degli impegni in Europa League della formazione biancoceleste, dove in una circostanza addirittura ha cambiato 7/11 della squadra che aveva presentato in campionato nel turno precedente, è una dimostrazione di quanto la serietà e l'umiltà del tecnico biancoceleste lo stiano ripagando e stiano ripagando il suo lavoro. La Lazio con l'Atalanta e con la Fiorentina, una realtà molto interessante di questa fase del campionato. E credo anche che la sua vocazione in calcio offensivo, quella che Baroni gli ha trasmesso, sia alla base di questo avvio di stagione così brillante, ferme restando alcune individualità di spicco. Castellanos, che sta vivendo la stagione più importante, gli ha anche fruttato in settembre la sua prima convocazione nella nazionale argentina campione del mondo, gli ha, per non dire poi di Tavares, che lungo la fascia è l'autentica rivelazione nel ruolo di questa fase iniziale del campionato. Quindi bisogna fare complimenti alla Lazio, bisogna fare complimenti anche alla gestione di Lotito, perché nella stessa misura in cui in passato ha ricevuto critiche per alcune scelte non condivise dalla sua tifoseria, beh, sotto gli occhi di tutti ciò che la Lazio stia facendo in campionato e che cosa possa fare anche in Europa, perché non dimentichiamo come la formazione di biancoceleste sia capolista del girone unico di Europa, sì, League, esatto. Esegue con il Tottenham, ma la Lazio vanta una migliore differenza reti.
C'è una domanda, direttore, con la quale poi ti saluto e ti ringrazio da parte di un nostro amico, è una domanda riflessione, Ugo da Londra, che dice: e se dicessi che Milan e Roma sono uguali, visione mia, due squadre con una società assente, americani dove l'obiettivo è uno, il bilancio, il risultato sportivo passa in secondo piano, nessuno che si espone come una vera dirigenza dovrebbe, penso che di queste due squadre sia rimasto solo il nome e i colori, ciao, un abbraccio.
Beh, sai, le considerazioni dell'ascoltatore sono pertinenti perché evidenziano alcuni punti in comune delle due proprietà americane, fermo restando il fatto che siamo alla 10ª di campionato e non alla 38ª, però per l'una e per l'altra società si impone una sterzata, perché sappiamo benissimo che cosa significherebbe in chiave rossonera un'eventuale esclusione dalla prossima Champions League, in termini ovviamente di risultati di bilancio, anche perché, e questa è una notazione che deve essere evidenziata, il Milan ha appena comunicato di avere chiuso il proprio consuntivo con un risultato di attivo che viene dopo il precedente e che dimostra come dal punto di vista gestionale ci siano dei risultati molto positivi, che sono stati supportati nella passata stagione da quel secondo posto guadagnato con l'ultima gestione di Stefano Pioli e anche dal cammino che è stato fatto in ambito internazionale, sebbene non collimante con le aspirazioni della società. Adesso però il Milan, così come la stessa Roma, che è una situazione ancora più delicata perché ha anche 4 punti in meno rispetto ai rossoneri, la formazione giallorossa deve sterzare, perché poi, come dicevi tu, tempus fugit.
Esatto, direttore, i latini non sbagliano mai. Ciao direttore, grazie.
Grazie a te, buona giornata.
Un abbraccio al direttore Xavier Jacobelli. Noi invece ci fermiamo, tra poco è il momento di Rotocalcio, cominciamo subito forte, oggi vi dico anche con chi è mercoledì, abbiamo Ivan Cardia.
Chi viva la giornata, no? Il carpe diem.
E invece noi sappiamo chi sarà a cogliere l'attimo, sempre per quanto riguarda i latini, ci sarà Ivan Cardia, quindi tra poco con lui, poi lunga chiacchierata con Mirko Nicolino per parlare un po' del Napoli, del lavoro di Conte, di come cambiano poi magari i giudizi dei tifosi che prima vogliono il bel gioco, poi invece dicono ma chi se ne frega, l'importante è che vinco, e tutta questa filosofia che poi resta filosofia ma che in realtà... quello che conta è la pratica. Con Mirko naturalmente presenteremo anche Juventus Parma, ritorneremo su Juventus Inter, eccetera, eccetera, e poi tanti altri approfondimenti. Vi aspetto.